E noi adesso siamo in collegamento con Marta. Marta, ci senti?
Sì, sì, vi sento. Voi mi sentite bene?
Benissimo.
Benissimo.
Ciao.
Qua ci iniziamo a riscaldare con questa banda organisé. In realtà ti volevamo dire che abbiamo fatto appena una corrispondenza con un'altra palestra popolare, che è in quel di San Cristobal, e ci hanno raccontato un po' di cose che non ti potremmo raccontare in questo momento.
Ma vi ho sentito.
Wow. E diciamo che un po' di punti in comune secondo me ci sono, e quest'oggi è la seconda corrispondenza che facciamo, una puntata molto ricca. Questo è Spop e noi siamo la Dinamo d'Ora, quindi per chi non si fosse collegato solo ora, questa è la nostra appunto seconda corrispondenza. Oggi parliamo appunto di palestre popolari e quello che avviene all'interno e come vanno avanti, come laboratori, eccetera. La vostra esperienza è un'esperienza che parte da Marsiglia, ma anche da un quartiere specifico, immagino, eccetera. Io non la conosco, Filino magari ha più idee di me, quindi ti introduce un attimino così iniziamo.
Sì, Marta, insomma, è all'interno di questo collettivo che si chiama Maladroit, un collettivo che pratica box popolare, e in realtà io lascerei celermente la parola a lei e mi farei un po' raccontare un po' la nascita del collettivo, e lo spazio in cui vive, in cui pratica, e il quartiere, insomma, un po' un piccolo cenno di contesto e storia.
Sì, dunque, sì, Filippo conosce un po' perché è venuto a studiare con noi un paio di volte. Il collettivo si chiama Maladroit Box Populaire, che significa maldestra, box popolare. E in verità è un collettivo che è nato prima dello spazio che ci sta ospitando, ok? È un collettivo che è nato un annetto e mezzo fa, partito da persone che facevano parte prima di altre esperienze di popolare, persone che si sono approcciate alla box popolare con noi, partito dalle esigenze che avevamo di fare un collettivo un po' politico sullo sport, da persone che, c'è da dire, non erano tutti o stranieri o non di Marsiglia, per cui quando, ecco, una grossa differenza rispetto alle testimonianze di prima e a in genere le testimonianze italiane, giustamente si parla di spazi. Gli spazi sono radicati in un quartiere tante volte e noi lo siamo molto poco, intanto perché si parla di Marsiglia è una città che ha un porto di mare, è una città con un grosso impatto di strada, anche un grosso impatto tamarro, come avete sentito dalla canzone che abbiamo trasmesso prima, e quindi c'è sempre un via vai di persone. Noi siamo, era un'esigenza che è partita in primis da noi, e è una cosa che era importante per noi fare, e poi chiaramente è popolare perché veniamo tutti, in tanti veniamo dalle esperienze italiane di più città, tra l'altro io da Bologna, ma chi da Roma, chi da Torino, e sì, volevamo fare una cosa per tal quartiere, volevamo fare, e ci è riuscita e non ci è riuscita. Ci sono, avevamo delle idee in mente, alcune sono arrivate, altre no, ma ne sono, abbiamo un altro, altre sorprese, per esempio. Io sono sempre dell'idea che magari uno parte con un input, ma quello che gli arriva non è necessariamente quello che si aspetta. Dunque, noi l'anno scorso abbiamo cominciato a ritrovarci inizialmente all'aperto, poi siamo nell'era della pandemia, e quindi a un certo punto era col coprifuoco, oppure che il coprifuoco qua era alle 18, tra l'altro. Oppure era semplicemente buio, semplicemente freddo, e siamo stati ospitati inizialmente da uno spazio privato di un amico che ci faceva questo favore, e poi nello spazio in cui siamo adesso, che è su Boulevard Liberation, vicino alla stazione, per la stazione del centro città, ecco, e è uno squat che ha due negozi occupati, cioè quelli che erano negozi prima adesso sono adibiti a uso comune, e in uno di questi ci sono più gruppi che si alternano, e noi siamo là tre volte a settimana con gli allenamenti.
Sì, ma...
questo è una grossa fortuna che abbiamo avuto, anche perché anziché essere in una casa o comunque in uno spazio un po' privato, siamo direttamente sulla strada, e niente, poi tante cose sono cambiate. Noi l'anno scorso eravamo partiti a allenarci un po', insomma, facendo fatica un po' invece andando molto bene. Siamo anche andati a fare degli incontri popolari a Barcellona, e quest'anno poi tante persone con cui avevamo fondato il collettivo per vari motivi non sono più presenti, quindi ci siamo anche posti il problema su come dare corsi, chi dà i corsi, come formarci su questa cosa, e anche una vera apertura al quartiere o all'esterno, perché è una cosa che non ho detto: noi per la questione pandemia l'anno scorso avevamo deciso di allenarci in 10 persone massimo. Questo lo facevamo grazie a un Framadate che circolava in mailing list, e in cui, cercando di avere un po' di sensibilità sull'alternarsi della gente, 10 persone si segnavano, e poi insomma il giorno prima si segnavano, quindi eravamo un numero comunque chiuso. Quest'anno siamo riusciti ad aprire, abbiamo gestito allenamenti con i numeri fino a 21 persone, che sarebbe stato, mi sarebbe spaventata lo scorso anno. E appunto noi abbiamo aperto al quartiere, e quello che abbiamo avuto non ce n'è stato il sottoproletariato di strada o i ragazzi di strada, quello che ci è arrivato sono state delle ragazzine delle scuole medie, per esempio. Esatto.
Ma... per dire... Posso farti sì, una... Posso, sì. Volevo fare un appunto, nel senso che è interessante, vabbè, come tu focalizzi anche questo periodo di appunto lockdown, di appunto di pandemia, e come vi siete organizzati. Secondo me è importante che appunto gli spazi abbiano lottato anche contro l'isolamento sociale, perché anche questo è un aspetto con cui oggi facciamo i conti, o comunque far sì che possano entrare persone che magari non hanno documenti, non hanno il Green Pass, insomma, immagino ci siano forme simili in Francia, e quindi cioè, già questo secondo me è un passaggio importante di contrasto a delle leggi restrittive e che comportano un isolamento sociale fortissimo. In Francia anch'io, poi durante il periodo di pandemia, parlavo proprio con un'amica e che mi diceva che questa storia che appunto la chiusura avveniva alle 18, e quindi tutti a casa, insomma, un po' desolante, no?
Sì, poi consideriamo che la Francia è una condizione un po' diversa dall'Italia. Noi comunque l'anno scorso anche le persone non iscritte alla Sécurité sociale avevano i tamponi molecolare gratuito. Sì, sì. Adesso no, però ci sono servizi che, per chi vuole vaccinarsi, lo può fare anche essendo sans-papier. Ci sono dei modi per avere degli autotest, o sono chiaramente poi c'è sempre il limite della persona che per vari motivi di come si sente, o anche di salute o di burocrazia, di carte, non può accedere a questi servizi. E noi ci siamo detti recentemente in una riunione, a un certo punto sta ricominciando questa cosa del Covid, abbiamo rischiato di fare un grosso cluster 2 settimane fa, non so, per l'allenamento, siamo presi una settimana di pausa e poi ci siamo detti: cosa facciamo? Vogliamo rimettere un limite al numero di persone? Vogliamo sospendere gli allenamenti? Era un po' quella la decisione, e noi abbiamo deciso di puntare su quella che in Italia meno, ma qua è una grossa cultura, che è quella della riduzione del rischio. Uh-huh. O meglio, è un problema, un fenomeno che io non posso risolvere, non posso cancellare. Quello che facciamo è la riduzione del rischio. Facciamo che l'allenamento, un allenamento di box, ne facciamo, questo non l'ho forse sottolineato, quello che facciamo box qua, e in Francia chiamata box inglese, e quindi gli esercizi a coppia li facciamo sempre con la stessa persona, cerchiamo di farli sempre con la stessa persona durante gli allenamenti, cerchiamo di avere una comunicazione rapida per quelli che sono, insomma, i casi a contatto, i positivi. Cerchiamo di poter garantire anche le persone che non, adesso se una persona non è vaccinata paga il tampone. E cerchiamo di di avere degli autotest, o di poter insomma garantire a tutti di farsi un tampone, e insomma areare. Al momento, visto che noi ci alleniamo in orario serale, allenarci fuori è un po' complicato, perché comunque la box con la frontalina è un po' insomma, non è proprio pratica.
Certo.
Però ecco, abbiamo deciso di puntare sulla questione della riduzione dei rischi. Chissà, se le cose peggiorano potremmo anche rivedere questa decisione, ma al momento non, non abbiamo voluto smettere con questa modalità.
Sì, infatti da qui l'annosa questione di cosa vuol dire sport popolare, insomma, comunque nel tuo discorso di introduzione è stato lambito più volte l'argomento, e quindi popolare cosa vuol dire? Fare accedere il più numero alto di persone o portare certi valori? Insomma, quindi quale significato ha per voi del collettivo, per te anche, perché è la tua voce questa, il termine popolare?
E che differenza c'è tra con un'altra palestra che è ufficiale, diciamo, no?
Beh, sì, però c'è anche una differenza per cui io vengo dall'Italia, qua siamo in Francia, noi abbiamo un'idea abbastanza precisa di cos'è lo sport popolare, per quanto in delle esperienze diversificate. Quando sono arrivata qua, quello che si dice, vabbè, è popolare perché è aperto a tutti, si paga poco. E questa cosa, cioè, io mi ci sono personalmente molto incaponita, ma anche altri, di spingere un po' sui contenuti. Significa che c'è una critica intrinseca su come si sta in un contesto sportivo. Per noi, io sono molto contenta di questo risultato. Già l'anno scorso eravamo in 3 persone che, in barra 4 che davano i corsi, non c'era un allenatore. Adesso siamo in tutto, almeno su 3 giorni di corso, cioè di allenamenti, saremo una decina di persone che ruotano. Ok, ci siamo la squadra il lunedì, quella il martedì, quella del giovedì. Questo significa che non quel rapporto comunque di potere, che è un rapporto anche di cura con l'allenatore, ma anche un rapporto affiliativo, un rapporto che crea dipendenza. E popolare, noi per Corrado Declinato si cerca di avere una forte spinta orizzontale per quanto possibile, perché magari c'è anche la persona che vuole venire, farsi allenamento, andare a casa, magari è una giornata complicata, magari anche no, e ha pure diritto a poter far questo. Non voglio, di qui anche un po' l'imbarazzo che c'è sempre nei collettivi, no? Su spingere su quanto l'impegno di una persona è richiesto e quanta la sua fruibilità. Però una cosa che noi diciamo sempre è comunque non siamo un servizio, lo spazio. Noi abbiamo la fortuna con l'handicap di avere la moquette, per cui questo spazio va pulito spesso, perché va passata spesso l'aspirapolvere, bisogna sempre prendere una certa cura per le cose, per la cassa comune. E io penso che quest'anno, anche da parte di persone che della box non sanno niente, riusciamo ad arrivarci. Certo, siamo in una città come Marsiglia, essere un collettivo. Siamo un collettivo, devo dire, molto bianco, e questo fa pensare. Però siamo anche un collettivo misto che ha una mixité, come dicono qua, molto interessante, perché c'è una maggioranza di ragazze o persone queer, e questo anche tra le persone che danno i corsi, e questo già di per sé crea una selezione dell'utenza. L'utenza è un nome bruttissimo.
Sì, sì, chiaro, chiaro.
Cioè, il macio di strada, se sono io che do il corso, non ci viene. Se sono io che dico devi essere tecnico e nel gesto, e se l'altra persona è sottomessa e non riesce a fare il suo esercizio, non stai facendo un buon lavoro. E in generale in Francia su questo c'è molta più attenzione rispetto a quella che è la mia esperienza in Italia, che è un'esperienza, se vogliamo, più strettamente sportiva, ok? Cioè, il grosso dibattito dell'ambiente popolare nella box in Italia è da una parte chi vuole arrivare a un buon livello sportivo per entrare nella federazione e fare una sorta di o in prisma o endorsement, se vogliamo, e dimostrare che non è un terreno di fasci e sbirri, o chi rifiuta la federazione e quindi a maggior ragione vuole dire che non ha bisogno della federazione per fare uno sport a un buon livello. E quindi spesso negli ambienti della box, almeno, anche se non necessariamente, perché ho visto anche incontri misti, però si replica un certo binarismo, cosa che in Francia, devo dire anche in Spagna, quando siamo andati a Barcellona, siamo andati in Catalogna, c'è invece una maggiore sensibilità a questa cosa. Negli incontri che abbiamo fatto qua, nella regione del Trèves, ci sono ogni anno degli incontri verso settembre in montagna, sono una 3 giorni di atelier e incontri. Là sei tu che ti fai un match test collettivo, e in base agli incontri che hai, alle possibilità che hai, alla persona che hai davanti, con cui scegli di andare sul ring. Invece quando siamo andati a Barcellona, tu non dichiaravi chi sei, uomo o donna, per fare il match, tu dichiari con chi lo vuoi fare. Quindi indifferente, lo voglio fare con delle ragazze, lo voglio fare non con degli uomini cis. Sì, sì. E questa è una grossa differenza che io ho trovato con l'ambiente popolare italiano. L'altra grossa differenza, e su cui io mi incaponisco molto, è che molte persone, quando pensano di fare box in questi ambienti, la intendo anche un po' per un aspetto di autodifesa, cosa che per me, per forma mentis, per come sono cresciuta io sportivamente, è oh mio Dio, no. Cioè, è non fare mai in strada quello che facciamo in palestra, perché intanto ti spacchi la mano, ti spacchi il polso, ti fai male, comunque poi se non corri veloce non ti serve a nulla. Qua c'è invece questo aspetto, ci sono dei casi di, e secondo me non a caso spinge di più quella che è anche la Muay Thai, anche rispetto alla box francese, cioè la Sabat, la kickbox.
Sì, sì.
E perché comunque ci sono molti casi di persone attaccate fisicamente. Devo dire, tante ragazze, e non solo, a Marsiglia, che è una città difficile e ci sono tante aggressioni in strada, mi hanno proprio detto: io ho bisogno di avere un rapporto diverso con il mio corpo, ho bisogno di non sentirmi così vulnerabile per strada. E è vero che la box è una disciplina sportiva, non è l'autodifesa, però sicuramente dà una postura rispetto al tuo corpo diverso.
È molto interessante, sì, secondo me, quello che stai dicendo. In realtà noi avevamo una serie di domande, però ho risposto a tutto.
Sì, hai
però questa cosa qua
anticipato.
Della... C'è anticipato, quindi...
Controllista.
No, chiaramente ti eri preparata. No, vabbè, pensavamo che, proprio parlandone anche tra noi, questa storia della tua difesa, questa cosa che hai trattato ora.
Adesso.
Ora. È molto interessante, infatti poi te all'inizio proprio ci dicevi che la palestra è frequentata da ragazzine delle medie, quindi cerchio si chiude.
C'è qualcuna delle medie, ci sono tante ragazze, tante, insomma, cioè, ripeto, una mixità interessante da questo punto di vista, per cui sì, che cos'è popolare, cioè, vogliamo la gente di strada perché ci sentiamo vicino agli oppressi, ma ricordiamoci anche che allo stesso tempo bisogna anche mantenere quello che è un aspetto di rispetto dei corpi, più che la questione di genere, che non mi piace, rispetto dei corpi e delle sensibilità e di quello che è l'appararsi delle oppressioni rispetto alle diversità in generale. In una città in cui non è scontato chi sia il tuo alleato, io ripeto, non c'ero, però sono rimasta sconvolta quando ho saputo che a giugno al Pride auto-organizzato, che era una passeggiata di notte, nella piazza in cui usciamo, la Pride è stata presa a sassate da persone che erano in strada, a sassate, tanto che sono detto sciogliete, noi da chi gestiva un po', c'era un tipo questo gruppo che gestiva un po' l'ordine, ci piace questa parola, insomma, la sicurezza del corteo, che ha detto rega, non siamo in grado di garantire una safety, il corteo sciolto. Quindi
sì, diciamo che comunque una questione un po' complessa, appunto, e non si riesce mai a trovare una formula giusta riguardo quanto riguarda appunto il termine popolare e dove si può aprire e chiudere allo stesso tempo. E noi stessi della Dinamo, nonostante ci professiamo antirazzisti, antifascisti e antisessisti, non possiamo dirci arrivati in nessun vero punto, ma è tutto un processo che compiamo, come compite anche voi alla Maladroit, di conoscenza dei nostri corpi e di rispetto dei corpi degli altri, di ogni sensibilità, ed è una costante, no, processo costante che secondo me non arriva mai a un punto definitivo, ma appunto al massimo può cercare di coinvolgere sempre più persone diverse in modo da cercare di portare questi temi a uno spettro più ampio possibile.
Sì, sì, no, ma sì. Poi c'erano queste qua del Barrio Bravo che dicevano, no? Che il corpo è il primo terreno di lotta, in qualche modo, no? Cioè riconoscersi con un corpo che poi appunto vive in un territorio, ma prima di tutto ognuno, cioè, insomma, ha il suo corpo e deve imparare a conoscerlo e saperlo utilizzare. Molto interessante quello che ci hai detto, chiaramente qua abbiamo dei tempi limitati, quindi per ora ti ringraziamo e ti salutiamo magari mandando una...
Sì, certo, invitiamo qualsiasi ascoltatore, ascoltatrice a magari contattare la radio che ne ascolta in questo momento, sta andando a Marsiglia, voglia
di farsi
di sperimentare, di vedere questo spazio, di farsi un bel allenamento. e lasciamo anche il contatto mail in caso volessero collegarsi direttamente con la Maladroit, che è Maladroit, boxpopulaire@riseup.net.